questi pensieri sono ciò che l'artista pensante ha già pensato. E in ciò che ha già pensato non c'è più nulla da cambiare, perché come l'ha fatto così è. In altre parole, i pensieri sono i quadri che l'artista ha già fatto. Che rapporto c'è tra un quadro che l'artista ha già fatto e il quadro che sta facendo? Che rapporto c'è? Che differenza c'è? Enorme, enorme. Quello che ha già fatto non c'è più nulla da cambiare. Quello che sta facendo può succedere ancora di tutto. E questo tipo di riflessione è importante, soprattutto, lo dicevo, in una, diciamo, in una cultura, quella italiana, è eminentemente una cultura dove l'arte, pensiamo a questi a grandi artisti, diciamo, del Rinascimento, Raffaello, Michelangelo, eccetera, Leonardo da Vinci, Perugino, tutta una serie, una cultura come quella italiana dove l'arte, no? Ora, si potrebbe da un lato considerare questo testo teutonico, no? come poverello in fatto di arte, oppure, scelta della libertà, si può dire che bella cosa, che tutto l'elemento artistico viene lasciato a me che leggo e studio questo libro. E nella misura in cui l'individuo decide di far del suo meglio per afferrare come artista tutti i movimenti del pensiero e tutti i movimenti della volontà, vi garantisco che c'è da fare all'infinito. E perciò ci aspettano ancora diversi millenni di evoluzione. Però vale la pena soltanto se li affrontiamo come artisti. Perché pensato, è già tutto stato pensato. Kant, il grande pensatore Kant, diceva: dopo Aristotele non sono stati creati quasi nessun concetto nuovo. Sì, ed è vero, Steiner dice, è vero. Quindi in fondo, ma tra l'altro non importa neanche se ci diciamo che gli esseri umani hanno già tutto pensato, basta che pensiamo agli esseri divini che hanno creato il cosmo. Quindi per quanto riguarda ciò che è stato pensato, è già stato tutto pensato? È nella rappresentazione? È nella percezione? Quindi l'importante non è ciò che è già stato pensato, perché è già tutto lì. L'importante è ciò che io creo nel mio pensiero. Perché ciò che io penso adesso non l'ho mai pensato, perché lo penso adesso. Può l'uomo, come essere perfetto, attribuirsi la libertà, oppure è questa libertà una pura illusione che sorge in lui perché per il fatto che non sa scrutare i vincoli della necessità, i meccanismi della necessità che determinano il suo volere, come il divenire della natura. Non è un pensare fasullo che fa sorgere queste due domande. Questa domanda sulla libertà sorge prima o poi, se l'essere umano non è del tutto fasullo, sorge prima o poi con naturalezza, in una certa temperie dell'anima, si presenta all'anima. E l'uomo avverte, si può sentire, si può avvertire, si può avere il sentimento che l'anima perderebbe, le andrebbe perso qualcosa di prezioso, di ciò che dovrebbe essere, di ciò che è chiamata a essere, se non si ponesse nel corso della sua vita di fronte a questa domanda? Libertà o determinismo della volontà? Almeno una volta, con rovellio, con serio rovellio, con dello spirito che cerca. In questo testo, in questo libro, si vuole mostrare che le esperienze dell'anima che l'uomo fa quando si pone la seconda domanda dipendono in tutto e per tutto dal punto di vista che sa assumere, che assume riguardo alla prima domanda. Cioè, si risolve la domanda sulla libertà o non libertà della volontà soltanto affrontando la realtà del pensiero. In altre parole, Steiner vuol dire: finché non si affronta la realtà vivente, creatrice del pensiero, si può dimostrare che la volontà non è libera e si può dimostrare che la volontà è libera, tanto l'uno quanto l'altro. Riassunto adesso in una riflessione, come orientamento. Ho cercato questa sera di metterci più orientamenti possibili in modo che non ci perdiamo subito nei particolari. Non si può dire che l'essere umano è libero oppure non è libero, perché se diciamo che l'essere umano è libero, allora lo è di necessità, quindi non è libero. Se diciamo che è non libero, allora è non libero di necessità e non potremmo neanche avere il concetto di libertà. L'uomo ha la possibilità di diventare sempre più libero. Diventare sempre più libero vuol dire diventare sempre più creatore. Essere liberi nel modo di fare un dipinto, nel modo di comporre una melodia, significa sono libero, non ho un canone precostituito, lo faccio creandolo io stesso. Quindi libertà e creatività è la stessa cosa, libertà e creatività artistica è la stessa cosa. Allora la domanda è: in quale elemento l'essere umano ha potenzialità, possibilità, capacità massima di essere lui libero, di decidere lui cosa avviene? In quale elemento l'essere umano ha una possibilità massima di decidere lui cosa avviene? Nel suo pensare. Se ha a che fare con un violino, la sua libertà è limitata, perché deve attenersi alle leggi del violino. Nel mio pensare non ci sono leggi precostituite, quindi la libertà è massima. Qualcuno dirà, il pensare si deve attenere all'oggettività delle cose. Il pensare non si attiene all'oggettività delle cose, il creare, il pensare la crea l'oggettività delle cose. Pensare non significa soggiogarsi alla falsa riga di ciò che è oggettivo. Pensare è creazione oggettiva, assoluta. E un pensiero sbagliato non c'è mai stato. Un pensiero sbagliato è una mancanza di pensiero, è un vuoto di pensiero. sono domande o andiamo a dormire? O avete già cominciato? Grazie. Pensiero sbagliato non c'è mai stato. Ciò che noi chiamiamo un pensiero sbagliato è un vuoto nel pensiero, una mancanza di pensiero.
È una parte di un pensiero, anche
sì.
Una piccola parte.
E l'errore sta in quello che ci manca.
Esatto. E l'errore è anche pensare che sia la totalità.
Certo, certo. Ma il pensiero che la ritiene una totalità, che pensiero è? Non subito, non subito.
È un pensiero che si ferma a una parte, sempre, cioè sempre la stessa cosa, cioè mi fermo a una piccola parte e mi illudo, mi autoconvinco, non vado avanti nello sviluppare questa parte. Pensiero pensato. Sì, però ti accontenti di una parte, non vai avanti nell'esercizio del pensiero.
Perché? Perché te la godi troppo e ti fermi. Uno se la gode troppo e si ferma. E non nota che, come dire, la sua bellezza sta nell'essere integrata, ampliata, approfondita da altri pensieri. Prendiamo il genio della lingua italiana e esercizi di pensiero, ci tocca farli, anzi è una bella cosa, sulle ali del linguaggio. Se io qui facessi esercizi di pensiero senza dire nulla, non so cosa ne avreste voi. E visto che li facciamo in italiano, dovremo, in Germania se la godono, perché uno che è nato in Italia gli presenta il linguaggio tedesco, no? Dice, ma non ci avete mai pensato, ma in tedesco questa... Loro vanno in brodo di giuggiole, che si vuole in italiano, a fargli vedere cose del linguaggio a cui non abbiamo mai pensato. Qui dobbiamo farle sulle ali del linguaggio italiano. Una parola che mi viene in mente adesso a questo proposito è che c'è la vista quando si vede qualcosa. E quando non si vede qualcosa, cosa dice il genio della lingua italiana? Una svista. Che creazione geniale del genio della lingua. Adesso ditemi voi, io sono un povero tedesco, un americano se volete, non so niente di italiano, chiedo a voi italiani, supponiate che sia un extracomunitario, adesso devono imparare la lingua altrimenti restino dove sono, e io vi chiedo, caro italiano, dimmi cos'è la vista e dimmi cos'è una svista. È la stessa parola, è mica un S, mica... cambia nulla, no? È la stessa parola. Cos'è una svista? Vedete che la genialità dietro a ogni linguaggio, cioè la genialità di un arcangelo, manco un angelo, qui c'avevo l'angelo prima, l'angelo dice... Mi dispiace, ma io ci capisco ben poco, chiede all'arcangelo. Quindi dietro a un linguaggio, no è vero, c'è la genialità di un arcangelo, quindi diciamo due gradini al di sopra dello spirito umano. E noi, ci dà queste creazioni di parole, non dobbiamo prenderle sotto gamba. E voi vedrete che spiegare a uno che non sa l'italiano, il linguaggio è questione di vissuto immediato, però lo portiamo a coscienza quando dobbiamo spiegarlo a un altro. Non mi dite che è facile spiegare a uno che non vive il linguaggio italiano cos'è una svista. È una cosa molto difficile. E questo è un esercizio di pensiero. È un ottimo esercizio di pensiero. Vi mettete lì mezz'ora a tavolino, no? Una specie di meditazione, come spiego a uno che non sa la lingua italiana cos'è una svista? Che non sa l'italiano. E lo sta imparando. Supponiamo che sa cos'è una vista.
La vista è la visione totale.
Allora, supponiamo che quello sa cos'è la vista e ti dice, ma c'è soltanto una S davanti, eh? È più o meno la stessa cosa, no? Tu dici, no, la svista è molto diversa dalla vista. E cos'è? Com'è? Siamo sinceri, cosa stiamo facendo? Ci stiamo arrancando? Stiamo arrancando? Ed è giusto, eh? Ed è giusto, è importante che ci rendiamo conto quale densità di pensiero c'è nel linguaggio. Però la densità del pensiero scaturisce da due piani al di sopra di quello umano. Per portarlo nel nostro pensiero non prendiamolo sotto gamba, sono esercizi di pensiero. Quindi ognuno di noi avrebbe tutt'altre cose da dire su ciò che significa svista se ci ha pensato, ma proprio con concentrazione, per mezz'ora, e se invece lo dice così. Perché quello che avete detto finora è all'acqua di rose. Niente di male. Ma non mi ha ancora spiegato cos'è una svista. L'arcangelo mi dice una mancanza di attenzione. Te l'ho chiamata in italiano una disattenzione. Quella è una mancanza di attenzione, disattenzione. Quindi tu mi hai spiegato un avvio verso la disattenzione, ma non la svista.
La svista è una mancanza di attenzione.
È una vista incompleta. Sono accorciatoie. Capito? Certo che c'è anche questo aspetto. Però farci un discorso di pensiero, farci un esercizio di pensiero, non viene di primo acchito. Bisogna pensarci. Bisogna pensarci. Bisogna pensarci. Il senso della cosa è la meditazione. Chiudere la porta e pensare alle cose, soprattutto con immagini. Queste sono immagini, non sono astrazioni, la vista e la svista sono immagini, capito? Non è che io vi sto esaltando l'elemento puramente razionale, però si tratta di riflettere sulle cose, questa è la meditazione. Dopo un quarto d'ora di meditazione ho altre, ben altre cose da dire sulla svista che senza averci riflettuto. Luciana Martucci sta guardando l'orologio, all'inizio ho dimenticato di una cosa importante, di ringraziare soprattutto Luciana che ci ha preparato questo seminario, ha avuto dei patemi d'animo per vedere se poi al fine settimana avremo posto un po' per tutti, grazie Luciana. Allora vi auguro a tutti quanti a noi una buona notte e domani ci vediamo alle 10 e ci tuffiamo nel testo e io vi cercherò di spiegarvelo, tradurlo, parafrasando, eccetera. Buonanotte a tutti.